Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Ma Anna, sarebbe bello una volta, no, che lo dicessi tu, lo dici da Anna e da Claudio,
Va
no?
bene, prossimo
Allora, cambiamo un
inverteremo.
po' perché sennò.
Sì, ma insomma, bisogna rispettare le tradizioni, sai, Claudio, sono
No,
cose serie
tradizione, queste non
queste.
sono liturgiche però.
Lo so. Va
Allora,
bene.
facciamo l'atto di riparazione,
Sì.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e adorato di Maria, e vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene. Allora, quante feste. Questo mese, non lo so, questo è il mese proprio carico di feste. È appena passata l'Assunta, ma prima c'era Santa Chiara, e poi ci sarà Maria Regina, e poi insomma, quante feste. Oggi diciamo che si festeggia Santa Chiara da Montefalco, che forse non tutti la conoscono, e ho avuto la grazia non di conoscerla personalmente perché lei è morta, diciamo, secoli fa, però diciamo che ho avuto la grazia, ecco, di essere presente, ecco, dove c'è il suo corpo incorrotto e dove lei praticamente nel suo cuore aveva tutti gli elementi della passione di Cristo. Per cui la lancia, i chiodi, la croce di carne, tutto dentro nel cuore. Tant'è vero che, siccome quando ho detto ti mettiamo una croce, ma io ce l'ho nel mio cuore, insomma, quando è morta ha voluto andare a curiosare, il Signore ha permesso, e insomma. Hanno aperto questo cuore e c'erano tutti gli strumenti della passione di Cristo e ci sono tutt'oggi e si vedono pure. Ecco, Santa Chiara da Montefalco, ecco, conosciuto, diciamo che c'era, ho fatto conoscere una ragazza mia concittadina che poi è entrata là, ecco, presso le Agostiniane. E poi è diventata anche badessa per parecchio tempo, per cui conosco bene, sono stato dentro anche nel giardino dove c'è un albero che fa delle bacche che non esistono, diciamo, in Italia, vero? E con quelle bacche era del bastone, c'è così la leggenda, cioè che nell'orto del monastero venne il divin pellegrino, cioè Gesù, e con il bastone. E poi partì, ma lasciò lì il bastone, il quale poi fece le radici, la pianta, insomma, e produsse queste bacche con cui loro confezionano poi le corone del rosario. Poi questa pianta naturalmente adesso si trova in diversi posti, l'ho vista in Portogallo, ma addirittura ce n'è anche qui nella mia città. Ho visto, sono piante che poi vengono da dove vengono. Ecco, si vede che il bastone del pellegrino era fatto con quel legno lì. Ecco, ed è interessante vedere con il cuore tutti gli strumenti e la stessa croce della Passione di Cristo, Santa Chiara da Montefalco, per cui c'è la Santa Chiara di Assisi. E Santa Chiara da Montefalco che distano, ma lo so, a occhio, vero? Magari 30 km l'una dall'altra, però vedete, terra, l'Umbria, vero? È stata sempre terra di santi. Vedete che anche, per esempio, Madre Speranza, poi è arrivata in Umbria. Chissà mai, però l'Umbria è anche molto frequentata dai massoni. E allora si vede che c'è il contrappeso, il diavolo dove vede che ci sono troppi santi ci manda un po' dei suoi adepti. Ebbene, allora, a parte questa parentesi di Santa Chiara da Montefalco, vicino a Foligno, ecco, sulla collina, ricordo di aver meditato insieme al gruppo, ecco, il giorno della trasfigurazione, che era di domenica, ho meditato il Santo Rosario, naturalmente i misteri luminosi, perché dico, la trasfigurazione è presente nei misteri luminosi. E diciamo in breve, perché avevo anche il tempo proprio contato, in quanto poi dovevo approfittare del passaggio di un autobus, però, e dovevo essere puntuale, per cui il tempo era poco. E non vi dico il tempo contato, però diciamo che le cariche di dinamite erano ancora più consistenti, perché bisognava dire in poco tempo delle cose molto forti. Ma in pratica, in questi misteri luminosi, ecco, si parte dal battesimo di Gesù nel fiume Giordano, e allora è vero che dobbiamo pensare a questo quadro che ci viene anche magari stato dipinto. Ecco, si aprirono i cieli, discese su Gesù lo Spirito Santo in forma di colomba, ma più in alto stava il Padre, il quale disse: questo è il figlio mio prediletto, ovvero nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Qui c'è la Santissima Trinità, si deve dire niente proprio di meno che la Santissima Trinità che invita l'uomo, dice: ascoltate il Verbo che si è fatto carne ed è lì che abita in mezzo a voi, ascoltatelo, date diretta. Bene, allora vedete, quando uno medita i misteri, e se li medita veramente, deve dire, beh, certamente devo dire che magari lo ascolto con le orecchie, ma non lo ascolto con le orecchie del cuore, visto che il cuore ha l'orecchietta destra e l'orecchietta sinistra, non metto in pratica, non incarno quello che la Santissima Trinità mi ha invitato, mi ha comandato, ecco, di ascoltare e di praticare quello che ascolti, no? E allora sapete, dire: primo mistero, Padre nostro, avemo via, no, 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 torna indietro, spiegami che cosa significa questo mistero. Ora, quando avrai capito qualcosa del mistero, vedrai che pregherai con più devozione, perché ti accorgerai che tu delle cose che hai annunciato poco ne vivi, o se addirittura non ne vivi proprio, e allora pregherai umilmente sia il Padre nostro, sia le Ave Marie, e quando sarà ora di dire prega per noi peccatori, ci puoi mettere anche 3C, peccatori, perché ci sei dentro anche tu. E allora, la Santissima Trinità che si degna di parlare con un verme come me, e io addirittura mi permetto di non dare retta a ciò che colui che mi ha creato, che è venuto a salvarmi, che è venuto a santificarmi, io praticamente non do retta, superbo, sciagurato, ma veramente terribile, ribelle. Ma io queste cose non le ho mai pensate. Perché ho pensato, ma io ho detto rosario, sì, hai detto delle Ave Marie, tu non hai detto rosario, perché devi pensare bene a quello che dici e devi pensare bene a quello che annunci, perché dice il primo mistero si contempla, ma che contempla che cosa? Che non contempli un bel niente, dopo 50 anni che dici rosario ancora hai da capire che cosa significa un mistero, no? E allora vedete, quando hai capito che sei in difetto, intanto ti senti un misero e preghi umilmente, e allora sì che ricevi le grazie, ma se invece dici, io rosario lo dico io, ecco, tu sei già fritto, perché in pratica ti vanti di ciò di cui dovresti vergognarti, perché dopo tanti anni non hai ancora messo in pratica niente di ciò che il Verbo che vuole incarnarsi in te, perché tu diventi madre, fratello, sorella, non hai ancora fatto. E così, era il primo mistero, no? E dico il secondo, c'è il miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Guardate, a noi non serve che moltiplichi il vino, visto che di gente ubriaca ne abbiamo un sacco, i ragazzi che li fermano alla polizia e il test alcolometrico sempre, per cui, Signore, ti prego, non trasformare l'acqua in vino, lascia l'acqua per carità, perché di vino ne abbiamo già troppo. Non è questo. La Madonna, invece, dobbiamo dire, non hanno più fede. Ma dov'è sta fede? Ma dov'è sta fede che sposta le montagne? Noi continuiamo a produrre montagne di peccati, di miserie, di negligenze, di indifferenze, vero, di ingratitudini, altro che spostare le montagne dei nostri difetti, no, le facciamo crescere, praticamente è come una specie di Everest, vero, di miseria, che accumulando durante la nostra vita diventa proprio una montagna di miserie, di peccati, di ingratitudini, ecco, di parole vane, di tempo perduto, per cui dobbiamo dire non hanno più vino. Io devo dire, mammina mia, io la mia fede è molto discutibile, anzi è discutibilissima la mia fede, tant'è vero che al momento di dire il gloria dovrei vergognarmi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo quando? Ti benediciamo quando? Ti adoriamo, ma fammi la carità. Ti glorifichiamo, ma quando? Ma praticamente che coraggio che abbiamo, ma dico che sfacciataggine, no? Tu quando dici ste parole devi dire, ma io quello che dico faccio pure o soltanto parole da politico, aria al vento? Allora, non hanno più fede, manca la carità verso Dio e verso il prossimo, manca la speranza. manca l'adorazione, perché l'idolatria del mio corpo. E se non bastasse, ci devo fare anche i tatuaggi. E devo colorirmi, ma questo è un segno, sai che segno è questo qua? Ve lo dico, chissà che qualcuno non si ravveda, che quando uno mostra tutto quello che c'è di fuori è perché sente che c'è un vuoto dentro, perché uno che è pieno dentro di amor di Dio, ma ti puoi immaginare se mi permetto di fare uno sfregio a un'opera d'arte che ha creato il mio Signore, che mi ha fatto così. E io devo sovrapporre delle figuracce, delle immagini, delle cose, dei geroglifici, che ne so io, cosa ci mettono, serpenti, demoni, di tutto. Capito? Significa che c'è il vuoto dentro. E allora c'è l'idolatria del corpo, perché poi tutti sti affari qua, tutti guardi allo specchio, per guardare se ne puoi aggiungere qualcun altro, se magari sull'altro braccio potresti mettere ancora qualcosa di diverso. Che miseria, ragazzi, che miseria, siamo tatuati dal demonio. Era proibito, Mosè aveva proibito nella legge niente tatuaggi, pensate al tempo di Mosè, adesso noi che abbiamo stravolto tutto, calpestiamo tutto, altro che ascoltare il Signore, l'abbiamo riproposto, anzi, ma è difficile trovare qualcuno che non è tatuato. Beh, allora, vedete, secondo mistero, vergogna, perché annuncio una cosa che non faccio, annuncio una cosa che non mi insegna nulla, perché non mi fermo neanche a pensare, ma cosa significa tutto questo per me? Terzo mistero, la proclamazione del regno e l'invito alla conversione. Ecco, vedi, in cielo non c'è repubblica. C'è il regno di Dio. C'è la monarchia, praticamente. Allora, l'annuncio del regno che io ho preparato per te, o uomo, e sono venuto a riscattarti, e però per arrivarci ci vuole la conversione, per cui invito alla conversione. Bene. Domanda: quanti difetti hai tolto dalla tua vita negli ultimi anni? C'è cose che dispiacciono al Signore, perché se tu vivi alla presenza di Dio, le cose che tu non puoi dire, ma tanto non mi vede nessuno. Come non ti vede nessuno? Che il Signore è cieco? L'angelo tuo custode deve coprirsi gli occhi e tapparsi le orecchie per non sentire quello che dici e quello che fai? Invito alla conversione. Ma dov'è sta conversione? Spiegami, dov'è la conversione? Ah, ma io sono in pellegrinaggio, poi sono tornato, adesso vado a messa. Ah, basta così. Bene. Allora, visto che tu ti accontenti di quello che hai fatto, vuol dire che diciamo che a colazione puoi prendere mezzo bicchiere d'acqua, a pranzo puoi prendere un crostino di una fetta biscottata, e a cena diciamo al massimo un'oliva. Ma dice, io così crepo. Ah, che strano, ma non ho capito, come mai crepi? È perché se io non mi alimento non riesco a vivere, diciamo che diventerò anoressico, morirò proprio perché non, per mancanza di alimento. Ma tu pensa che di botto sei diventato intelligente, no? Ah, perché invece l'anima tua gli puoi dare anche, diciamo, un grano di riso spirituale al mese. E non sarà anoressica la tua anima, la tua fede, la tua speranza, la tua carità. Vedi che sei anoressico. E però dici, ma c'ho pure la pancetta, no? No, questa qui è di carne, no? Tu sei anoressico nello spirito, perché vedo che ti alimenti bene fisicamente, però, cari miei, sei per le ossa, diciamo, tanto per fare un esempio, nella tua vita spirituale. L'invito alla conversione. Ma dov'è sta conversione? Ma dov'è sta conversione? Mostramela. Dimmi quante pagine del Vangelo hai vissuto e stai vivendo a tutt'oggi. Neanche una. Allora vedi che non sei convertito. No, ma io sono stato in pellegrinaggio, poi là mi hanno dato, ah che bello cantare, noi abbiamo fatto tante belle cose. Sì, sì, troppo poco. Quello era soltanto, diciamo, è come quando tu giri la chiave della macchina per mettere in moto la macchina, ma se non metti dentro le marce prima, seconda, terza, quarta, quinta e anche la sesta, tu non vai da nessuna parte, col motore acceso, se non metti le marce resti fermo. E spiritualmente avresti il motore acceso, ma è che non metti marce. O magari per sbaglio metti la marcia indietro, così torni a tempo prima della conversione. Quello è più facile ancora, sbagliare marcia. Dici, ah, è troppo dura, io non ce la faccio, no, ma il Signore è buono, è possibile che debba cambiare queste cose qua, cosa ci devo fare se sono fatto così? Hai mai sentito questi discorsi, Anna? Hai mai sentiti?
È proprio di sì, Claudio, sì, sì.
Allora, che... vedi? Allora, bene. E siamo al terzo mistero. Questo più o meno era così come ieri meditato, no? Quarto mistero, la trasfigurazione, ed era la festa del giorno. Ora, dice, fummo avvolti da una nube luminosa. Bene, adesso mi domando, ma io da che nube sono avvolto? Che forse sono avvolto magari da una nube tenebrosa o nebulosa, molto probabile. Questa, cioè, avvolti da una nube luminosa, ecco, poi mi sembra che nel Vangelo dice così, l'ombra, ecco, avvolse. Tutti l'ombra di questa nube luminosa adombrò. Che strano, no? Pensa che esperienza, no? Anche la Madonna, all'annuncio dell'angelo, vero? È scritta la stessa cosa, vero? E questa nube, ecco, si posò su di lei lo Spirito Santo. Una nube. I pastorelli di Fatima ci vedemmo in Dio avvolti in una luce soprannaturale, ci vedemmo in Dio come in uno specchio, avvolti da una luce, da una nube luminosa. Bene, allora vediamo un pochino noi da che nubi siamo avvolte. E guarda che siamo avvolti dalle nubi tenebrose, perché se non vediamo la luce, se non cerchiamo la luce, se non vogliamo vivere senza luce, diciamo andiamo in cerca della luce, per cui saremo nella nube luminosa. Ma se ci pare di essere buoni, di essere a norma, siamo avvolti da una nube tenebrosa. Non è vero. Siate santi perché io sono santo. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Sei santo? Sei santa? No, vedi, sei avvolto da una nube luminosa, da una nube tenebrosa, di illusione tenebrosa. E vedete, andiamo avanti con i misteri, no? E poi l'Eucarestia, l'istituzione della Santissima Eucarestia. Gesù che non sa più che cosa fare per mostrare il suo amore, no? Prima di morire ha istituito la Santissima Eucaristia. È entrato nel Getsemani, era triste alla fino alla morte, nel vedere come l'avremmo trattato, quanti sacrilegi con la Divina Eucaristia. Gesù era triste fino alla morte. Io vi ho amato con tutto il cuore, anzi vi ho dato il mio cuore da mangiare, perché è il cuore eucaristico di Gesù. Se andate a Lanciano, l'ostia che è diventata carne, c'è, sono tutte le parti del cuore. Il cuore triste fino alla morte. Non è che per caso anche noi lo rendiamo triste fino alla morte a causa dell'ingratitudine. Parto dall'ingratitudine. Cioè, prima di riceverlo, dopo averlo ricevuto, ma addirittura se non sei in grazia di Dio, addirittura vai a fare la comunione in quelle condizioni. Pertanto Gesù l'hai reso triste fino alla morte. E così, quando reciti il rosario, pensa a quello che dici. Fermati a contemplare il significato e, meditando il mistero, devi dire: e io dove sto in questo mistero? Ci sono? Faccio parte degli angeli consolatori o faccio parte dei Giuda traditori? O faccio parte dei sacrileghi? O faccio parte degli eretici? Chi rappresento io quando vado a fare la comunione? Ecco, allora, al termine di questo rosario, c'era anche caldo quel giorno, hanno detto però durante questo rosario diciamo che abbiamo avuto anche dei brividi di freddo. Avete capito l'aria condizionata come si fa facendo le meditazioni, e quando c'è caldo devi dire: questa è aria fresca di purgatorio, se va bene, e se no è brezza in confronto a quello che c'è all'inferno. E io illuso penso di andare in paradiso senza fare nulla per meritarlo. Signore, pietà. Allora, abbiamo fatto, è un fuori programma questa, Anna, però
sì.
Siccome credo che molte persone reciteranno il Santo Rosario, bisogna vedere come lo recitano, bisogna vedere cosa pensano quando recitano il Rosario. Ho detto tre rosari, no, tu hai detto tante parole, però siccome bisogna meditare i misteri, cioè sapere quello che dici, Gesù condannato a morte, tu devi dire: beh, e chi l'ha condannato a morte? E lui ti dirà: tu. Signore, come io? Sì, quando tu hai fatto i peccati mortali, tu hai gridato a morte Gesù Cristo e mi hai inchiodato sulla croce. Quando tu facevi le tue scelleratezze, le tue sporcaccerie, che ecco, da giovane o anche dopo giovane, tu mi flagellavi crudelmente alla colonna. Allora, ma come Gesù? Io no, ma come è possibile? Ma guarda, sì, proprio così. Ah, e adesso vuoi deciderti a riparare e a pentirti di quello che hai fatto per non arrivare all'ultimo giorno in queste condizioni? Confessati bene e pentiti e piangi i tuoi peccati. Allora sì che arriverai in paradiso, ma se tu credi di andarci senza fare fatica alcuna, è chiaro che sei un illuso, sei un ingannato dal demonio. Dirà, al momento della tua morte dirà: senti questo qua, dove vorresti andare tu? Dice: io veramente vorrei andare in paradiso. Ah, tu sei stato mio servo tutta la vita, come fai? Devo dire io: vieni avanti, servo cattivo e fedele, vieni all'inferno con me. E invece il Signore vorrebbe dire: vieni avanti, servo buono e fedele, ma tu lo sei stato? Ma sei stato veramente un servo buono e fedele? Ma, Anna, questa è una divagazione.
Ho cominciato così.
No, ma
da
perché,
poco.
Ma sai perché? perché mi sono venute quelle bacche, sai, con cui
mi
fanno
con
rosario,
sì.
Per cui è scoppiata la scintilla del rosario.
Mi ricordo, ti ha portato, bello, ci siamo stati di ritorno da Colle Valenza, lo ricordo perfettamente anch'io questo monastero, sì.
Sì, c'è l'urna lì, sì. In chiesa, sì. Ecco.
Mamma mia, pietà di noi, Signore, mamma
sì,
mia.
Sì. Ma dico, che distratti. E poi uno guarda, qui spendo 3 centesimi in meno, vado a far benzina dove costa 6 centesimi in meno. Ah, dico, sei interessante, tu hai ragione, anche andare dove si risparmia, no? Per cui vuol dire che vuoi ben, diciamo, spendere bene quello che hai. Ma tu che sei stato battezzato, sei figlio di Dio e hai avuto un sacco di grazie, ma come le spendi queste grazie? Come le sprechi queste grazie? E invece di dire che continuano a parlare dello spread questi briganti, i briganti parlano dello spread, parlassero un po' di sprech. Nel senso dello spreco delle grazie, un'Europa cristiana che ha sprecato i doni dello Spirito Santo, che chiude le chiese, ma questo è spreco, cioè noi sprechiamo tutto quello che i nostri padri, i nostri avi hanno pagato addirittura con il sangue e noi proprio sprechiamo tutto, altro che spread, no, è sprech, ecco, senza misura. Leggiamo questa lettura del profeta Ezechiele, poveretto, lui è in paradiso, ma dico, pensa un po' anche lui, che trattamenti, ma devi morire. Isaia l'hanno segato per lungo come un tronco, pensate un po', con la sega l'hanno segato per lungo, dalla testa fino a, diciamo, dalle gambe in su, l'ha segato, perché rimproverava il popolo che si comportava male, invece di dire hai ragione e mi metto a piangere, ti ringrazio che mi hai ricordato che sono uno sciagurato, tutti ti permetti di dire così, bene, io adesso ti leggo e ti seguo come un tronco di legno. Hai capito chi è l'uomo? Guardatevi dagli uomini. Qui possiamo guardarci dagli uomini, cioè è comandato dal Signore. Guardatevi dagli uomini, chiunque sia l'uomo, guardati dall'uomo. Stai attento, perché dice, succederà di tutto, perfino in famiglia. Allora Anna, leggiamo un po'.
Il Signore, sebbene adirato contro il suo popolo per i suoi ripetuti tradimenti, non si dimentica della sua alleanza, ma è disposto ad accoglierlo nuovamente, se rientrando in se stesso e considerando i benefici ricevuti, si umilierà e pentito ritornerà a lui. Questo potente richiamo è rivolto anche all'uomo di oggi, perché non sia più sordo agli inviti della grazia, ma si umili dinanzi al Signore, si penta ed implori dalla divina misericordia luce e perdono. Dal libro del profeta Ezechiele, così dice il Signore Dio: io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l'alleanza. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa. Quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole che io darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza. Io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni. e nella tua confusione tu non apri più bocca, quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio.
Ma l'uomo è proprio un miserabile, è soltanto che non ci crede. Dico, tutto, anche l'Antico Testamento, è una cosa terribile. Da quel peccato originale, visto che noi peccati pensiamo che siano soltanto parole o che magari siano stati, sia stata la Chiesa a inserirli nella nostra vita, no? Ma tu guarda, no? Da quel momento tu leggi tutta la Sacra Scrittura, ma sto povero uomo quanto misero è. Per questo è importante nutrirsi della parola di Dio, lampada ai miei passi, perché se tu la conosci bene, dice, il popolo a questo punto ha messo un piede in fallo e si è rotto le ossa. Io sono più o meno in quel punto, non voglio rompermi le ossa, non voglio fare l'errore che hanno fatto i miei avi quando, ecco, si sono comportati come si sono comportati, lampada ai miei passi. Così dice il Signore, io ho ricambiato a te quello che hai fatto tu, perché hai disprezzato il giuramento infrangendo l'alleanza. Hai disprezzato, cioè questa parola disprezzato non vale solo per loro, perché anche noi disprezziamo i sacramenti. Siamo stati battezzati, ci sono anche quelli che vogliono farsi sbattezzare, no? Siamo battezzati, abbiamo promesso di rinunciare a Satana, ma quando è che abbiamo rinunciato a Satana? Siamo diventati i templi dello Spirito Santo e non ci crediamo. Disprezzo per la parola di Dio perché non credi a ciò che Dio ti dice. Sono stato cresimato, ho confermato, poi non ho mantenuto. E poi i sacramenti, il matrimonio, l'ordine sacro, promesse non mantenute. Ma uomo, vuoi capirla che sei un miserabile per cui vivi pregando e stai con la testa bassa? Ecco, non sentirti un arrivato, non sentirti un convertito, perché i fatti confermano il contrario. Le tue opere confermano il contrario di quello che tu hai promesso. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna. Il Signore continuamente veglia su di noi, ci guarda, ci scruta e ci conosce. Pensa, Anna, mi vengono così. Dunque, incontro una ragazza, sono due sposi, e vedo che lei, quando il marito poi esce di chiesa, lei va sul primo gradino dell'altare, sta in ginocchio, accende una candela e prega. Prega perché vorrebbe avere un bambino. Penso io, non è che lei me l'ha detto, no, ma siccome vedo che bambini non ne hanno e lei, diciamo, lo desidera ardentemente, per cui va là sul primo gradino, accende una candela, dice delle preghiere, ecco, però io a questa qua gli ho detto, sta attenta, se tu non ti vesti da cristiana, diciamo che tu hai l'intenzione anche di pregare, di fare così, però diciamo che mostrando le tue performance, credo che si dica così, chiaramente diciamo che chi te guarda non è che pensa agli angeli del paradiso, no? Ma è probabile che pensi alle miserie di questo mondo. Allora, ti dico una cosa, è scritto che il Signore preparò una degna dimora per chi? Perché Gesù, cioè la degna dimora è l'Immacolata Concezione, no? Preparò una degna dimora. O donne, Ma voi questa degna dimora, ma la volete preparare o la volete proprio dissacrare, no? Cioè, ogni volta che accogliete uno di questi piccoli, accogliete me, ma sta degna dimora la vuoi preparare? Ma non vedi che hai profanato il Tempio? Hai profanato la dimora che Dio ha preparato perché ti ha dato un utero, ti ha dato tutto quello che serve perché tu possa diventare madre, si è stabilito che tu diventa madre. Allora, dico, ha preparato una degna dimora, tu non l'hai preparata e vai là a chiedere la grazia che Gesù bambino venga, cioè, dentro di te in una dimora non degna, profanata. E profanata da coloro che ti danno certi sguardi e certe occhiate. Pertanto dico, cominciamo a preparare la degna dimora, poi se addobberai la degna dimora convenientemente e farai posto al Signore, prega, e visto e considerato che hai preparato una degna dimora, il Signore potrebbe anche farti questo dono. Ma noi sappiamo che l'Apostolo dice così, voi pregate, ma pregate male, per quello non ottenete. E difatti, dico, se vai conciata così davanti al Signore che si gira dall'altra parte, lui non ti ascolta. E dice, Gesù, dai, fammi diventare mamma. Lui si gira dall'altra parte, dice, intanto vestiti da cristiana, no? E poi ci parliamo tu per tu, ma in quelle condizioni... E poi prima hai fatto la comunione e io praticamente in che dimora sono entrato? In una degna dimora? Che tu metti in difficoltà anche il prete che ti dà la comunione? Capite? Queste cose qua non le dice nessuno, no? Ma però sono vere. Allora, questa è una parentesi, no? Perché vengono fuori così man mano che leggiamo. Ma dice... Hai disprezzato, e questo è un disprezzo, scusa, questo è disprezzo. Allora ricorderai la tua condotta e ne sarai confusa. Adesso speriamo che questa si confonda, e si penta e abbia capito bene e vada a cooperarsi nel periodo ancora di svendita, forse qualche gonna da cristiana forse la trova. E dico, Padre Pio, non, manco ti accettava in confessionale, altro che in comunione. Sei riconciato con il vattene scostumata, capito, la degna dimora, no? Per cui la parola di Dio, vedi che è lampada ai nostri passi, no? Degna dimora, ma come fa venire il Signore dentro di te che sei una schifezza, praticamente vai in giro a tentare i tuoi fratelli, no? Li induci in tentazione, vuoi che Gesù venga ad abitare in te per far società con te? Impossibile. Gesù è esattamente il contrario. Allora, quando riceverai le tue sorelle maggiori insieme a quelle più piccole, che io darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza, io stabilirò la mia alleanza con te e tu saprai che io sono il Signore, perché te ne ricordi e ti vergogni. Ma oggigiorno, ma chi è che ha il coraggio di vergognarsi? Non vergogna più nessuno. Oggi si vergognano, sapete chi si vergogna? Si vergognano quelli che nascondono la corona perché si vergognano di farla vedere. Si vergognano quelli che dovrebbero mettere l'abito, il talare, e si vergognano di metterlo, no? Si vergognano quelli che dovrebbero mettersi il crocifisso al collo e si vergognano. Si vergognano di vestirsi da cristiani perché vogliono essere alla moda. Si vergognano quelli che non dovrebbero vergognarsi, vero? Per cui, Signore, facci il dono della vergogna, ti prego, ascolta la preghiera di questi tuoi figli, donaci il dono della compunzione, della vergogna, non siamo neanche capaci di vergognarci. Ti vergogni. E nella tua confusione, che sarebbe bene che diventasse una confessione, non una confusione, tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Per cui vedi, vergogna, confusione, e vai a confessarti in quelle cose là. Ma devi confessare, ah padre, sa già, ho visto che c'è la luce nel confessionale, allora ho pensato, beh, voilà, che mi confesso, sa padre, io a dire la verità non so neanche da quanto tempo non mi confesso, però già che ho visto la luce, sa, sono venuto, volevo dirle così, che insomma, io sono sposata, ho due figli, il marito mi ha tradito, o il contrario, insomma, poi adesso mi hanno trovato una malattia, devo fare un'operazione, e qua e là, sa, però la vita è dura, eccetera, eccetera. E il sacerdote sta al gioco, dice, senta, signora, lei ha visto la luce, ma lei la luce non l'ha vista, e se avesse visto la luce avrebbe visto anche i suoi peccati, cioè la luce serve per illuminare, no? La sua coscienza. Lei è venuta dentro nel confessionale e non mi ha ancora detto un peccato. E non c'è nessuno che ha fatto il discorso, naturalmente. Beh, signore, guardi, il Signore è misericordioso, veda lei, visto che è venuta a confessarsi, che però non si è confessata, io le do la soluzione di tutti i suoi peccati, che lei non conosce, per cui non potrà fuggire l'occasione prossima dei peccati che manco li conosce. È una cosa incredibile, diciamo, da una parte sarebbe ridicolo pensare, ecco, come pensa il cristiano di oggi, no? Ma c'è da piangere più che da ridere, no? Qui ti dà la soluzione, ma di quali peccati? Interessante, quando noi facciamo gli esercizi, tu lo sai, Anna, no? Dicono, la gente va a confessarsi, e poi torna a confessare, ma questa roba non l'ho mai sentita, non me l'ha mai detta nessuno, ma io le ho fatte queste cose qua. Allora, padre, ho sentito nella meditazione, quei peccati li ho fatti in montagna, no? Io pensavo che fosse tutto naturale, no? Per cui non ci ho neanche pensato, almeno in parrocchia non ho mai sentito parlare di queste cose, no? Per cui meno male che ho sentito queste cose. E allora mi sento alleggerita da questa cosa, povera me, se morivo in queste condizioni andavo all'inferno, no? Magari. Così, Anna. Mamma mia, l'orario.
Mamma mia, ragazzi.
Saltiamo il salmo.
Sì. No, chiediamo un breve stacco musicale.
Sì, sì, ecco, Dio è il mio salvezzo, io avrò fiducia, non avrò timore. Sì. Bene, stacco musicale e poi attacco di Anna, che con Dondolindo sentirete le delizie.
Certo.
Le delizie di Dondolindo. Il Signore lo strabenedica, ma lui è in paradiso, ma dico che ci aiuti e ci sta aiutando, perché tante volte diciamo delle cose che poi sentiamo che sono anche scritte, no? Per cui è veramente una grazia.
Bene.
Pausa musicale, a tra poco.
Sì, Ave Maria.
Bene, Anna, riprendiamo la nostra meditazione. Sai cosa mi viene in mente?
Dimmi.
Che adesso per qualche settimana parlerà, il Vangelo tratterà la Divina Eucaristia, no? E difatti, dico, sentiremo parlare della Divina Eucaristia e tutti quanti diranno e sfodereranno la loro conoscenza biblica o eccetera. Dico, però è tutta teorica questa, no? Perché se per alcune settimane noi parleremo della Divina Eucaristia, intanto cominciamo a spiegare come si riceve la Divina Eucaristia, no? Non il peccato, per cui elencare tutto ciò che non ti consente di unirti in comunione con la Divina Eucaristia. Poi la prova del 9 sarebbe questa, no? Dico, voi parlate della Divina Eucaristia, ma questa parrocchia, se fa l'adorazione, quante ore di adorazione si fanno in questa parrocchia? Come si riceve l'Eucaristia in questa parrocchia? Allora, si parlerà dell'Eucaristia. Dico, parlate di cose pratiche, no? Perché poi quando avete parlato e detto quello che avete detto, non cambia nulla, per cui era come se non aveste detto niente.
Hai ragione.
È così?
Hai ragione, certo.
No, la ragione è la verità. Dio, bene, sì. Allora Anna, parti, io
ecco qua,
mi tappo la bocca, chiudo, non dico più niente, mi pento, mi dolgo di aver parlato troppo. Ave Maria.
Ave Maria. Gesù, interrogato dai farisei sulla liceità del divorzio, afferma con decisione l'indissolubilità dell'unione matrimoniale, perché è di istituzione divina. Il suo insegnamento va dunque al di là di quanto prescriveva la legge mosaica, che permetteva il divorzio con la consegna del libello di ripudio alla donna. Gesù fa comprendere che il matrimonio prevede una donazione totale, reciproca, da parte di entrambi gli sposi e il superamento di ogni forma di egoismo. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: «È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?» Egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto.» Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di dare l'atto di ripudio e di ripudiarla?» E rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore, Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa un'altra, commette adulterio.» Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi.» Egli rispose loro: «Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca.» Passo a Don Dolindo. Ecco, capitolo 19, San Matteo. Dalla Galilea Gesù si avviò verso la Giudea passando per la Perea, soggetta all'autorità di Erode Antipa, l'adultero incestuoso che aveva ripudiato la moglie per prendersi quella del fratello. I farisei, già pieni di livore contro Gesù, non vollero farsi sfuggire l'occasione di comprometterlo con Erode e gli domandarono se era lecito all'uomo ripudiare la propria moglie per qualunque motivo. Essi lo tentavano, sperando di fargli dire parole di riprovazione per Erode, per poterlo accusare poi presso l'empio monarca. Nel Deuteronomio era detto che se l'uomo, dopo aver preso moglie, non l'amava più per qualche cosa di turpe, poteva scrivere una dichiarazione di ripudio e rimandarla libera. Nello spirito della legge, la concessione era fatta per la durezza del cuore umano, cioè per impedire maltrattamenti alla donna o delitti all'uomo. Non era una distruzione del matrimonio, ma una disposizione sociale per evitare maggiori mali. Era quindi una legge di tolleranza come quelle riguardanti il meretricio, non una disposizione di Dio o un ordine diverso da quello imposto dalla legge. Nei tempi di più sana morale, la parola di Mosè si applicava solo per i casi nei quali la donna fosse stata infedele. Dopo, con il rilassamento dei costumi, bastò anche un contrasto, un capriccio, una ragione qualunque per dare il libello del ripudio alla donna. I farisei capivano che una parola severa di Gesù per gli abusi invalsi nell'interpretazione delle parole di Mosè l'avrebbe messo in cattiva luce anche innanzi al popolo e ai grandi corrotti nei loro costumi. Con altissima sapienza, il Redentore si riportò all'istituzione stessa del matrimonio e alle parole della Genesi che ne determinavano la natura. Non si trattava di un'unione capricciosa o accidentale di due creature, ma di un'unione intima, così piena da formare come una sola carne benedetta da Dio per attuare la riproduzione e la conservazione del genere umano. L'uomo dunque non poteva separare ciò che Dio ha congiunto con una legge di provvidenza e di amore che è sacra. Le parole di Gesù erano chiarissime. Egli riportava il matrimonio alla sua nobiltà e con questo condannava ogni abuso ed ogni delitto contrario alla divina legge. I farisei contrariati nelle loro persuasioni e nelle loro stesse abitudini gli opposero le parole della legge riguardanti il libello del ripudio. Ma Gesù rispose che quelle parole non erano una legge, sebbene una tolleranza, e che bisognava ritornare alla disposizione della divina volontà. Anzi, soggiunse con severità che chiunque rimandava la propria moglie e ne sposava un'altra commetteva adulterio, e chi sposava la ripudiata commetteva adulterio. È una sola eccezione, mise Gesù, ed era il caso di concubinato, cioè il caso nel quale l'unione era illegittima o incestuosa, perché allora, anzi, era un dovere rompere il falso matrimonio. Gesù non parlava qui della semplice separazione dei coniugi, che non poteva essere messa in discussione, né voleva legittimare il ripudio della moglie adultera, o in qualunque modo infedele, come è chiaro nel contesto, ma trattandosi di rescissione di matrimonio, ammetteva come unico caso legittimo quello dell'unione illegittima, già nullo di per se stesso e contrario ad ogni legge, nonostante che i pretesi coniugi fossero stati uniti in una sola carne. È desolante e stupefacente come di fronte ad una condanna così piena ed esplicita di Gesù Cristo si sia potuto da tante nazioni promulgare la legge del divorzio. Ed è più stupefacente che questo si cominciasse in quelle stesse nazioni protestanti che pretendono mettere a base della vita la parola del Vangelo. Diremmo meglio, non è stupefacente, è spiegabile, poiché chi ha adottato un Vangelo monco ed ottenebrato dalla propria interpretazione arbitraria, lo adatta facilmente alle esigenze delle passioni. L'esperienza tristissima di corruzione e di dissoluzione che avviene in quelle nazioni che hanno adottato il divorzio è sufficiente a farci intendere l'impietà di questa legge antiumana ed antisociale, oltre che antireligiosa. Gli inconvenienti di unioni mai riuscite non si eliminano con il distruggere l'essenza stessa del matrimonio, ma col prevenirli mediante il timore di Dio. Il matrimonio è un sacramento, e se si celebrasse con vero spirito di religione e con accorta preparazione, darebbe frutti di armonia e di pace quali sono possibili tra povere creature in questa valle di lacrime. Bisognerebbe promuovere la santa campagna della santificazione totalitaria delle nozze, come sacerdozio di amore, di fecondità, di glorificazione e di Dio, e di amore stesso di patria. È necessario avere il coraggio di rompere i lacci di morte con i quali le sette scellerate hanno stretto la famiglia per dissolverla, ed è indispensabile ritornare alla pratica della legge di Dio. Il matrimonio non è lo sfogo di una brutale passione o una poesia folle di smancerie dissimulate come amore. È un dovere sociale e religioso che fa compiere a due creature la missione particolare loro assegnata dalla provvidenza. Se per disgrazia si scinde, non bisogna credere che questo giustifichi il cercare il fango o l'illusione di nuovi amori. Di nuovi amori, quasi fosse indispensabile l'abbruttirsi o inevitabile l'illudersi e il ridursi al di sotto del livello degli animali. Certe necessità in realtà non esistono, ma sono conseguenze di degradazione come tale, per esempio, l'eccesso del vino per gli ubriaconi. E nessuno oserebbe dire che non si può stare senza ubriacarsi, ed anche se si fosse schiavi di un vizio inveterato, basterebbe un semplice motivo di salute per dimostrare fatua la pretesa necessità. C'è lo stato verginale, che è il più bello, benché non sia né possa essere di tutti. Nello stato verginale si è come angeli di Dio, in una felicità interiore tutta spirituale, che quando è piena unione con Dio non fa neppure pensare a supposte necessità che non esistono. Gesù Cristo volle dire proprio questo ai suoi discepoli quando essi, ancora annebbiati dalle idee che circolavano sul matrimonio, di fronte all'esplicita dichiarazione della sua indissolubilità, dissero: se tale era la condizione dell'uomo riguardo alla moglie, non tornava conto di ammogliarsi. A questa obiezione, che rispecchiava lo stato di miseria morale al quale erano ridotte le nozze, Gesù rispose che non tutti potevano capire allora le sue parole, ma solo quelli ai quali era concesso, cioè che le intendevano per grazia interiore e per mostrare loro che era insano e vergognoso supporre che non si potesse fare a meno di certe basse soddisfazioni. Disse che se esistevano uomini che ne erano privi per difetto fisico, gli eunuchi, cioè che nascevano tali, e se c'erano quelli che se ne privavano per far parte delle corti, come gli eunuchi dei re o delle regine, vi potevano pur essere quelli che per amore del regno dei cieli o per conservarsi in grazia di Dio sapevano rinunciare a certi piaceri bassi conservandosi vergini. Chi può comprendere, intenda, soggiunse Gesù, perché le sue parole non potevano penetrare in ogni cuore se non si possedeva una disposizione di onestà e di grazia per accettarle. Non si lamentano del loro stato né gli eunuchi nati né quelli delle corti. E perché dovrebbero sembrare impossibile a quelli che tendono alla corte celeste rinunciare a certe soddisfazioni che, viste solo come tali, in fondo sono miserie e nient'altro che miserie? Con queste parole divinamente belle, Gesù ci richiama alla possibilità di una vita pura e casta e condanna, lo ripetiamo, la pretesa necessità di certe miserie. La supposta necessità non è conseguente della natura, ma al vizio. È il peso del disordine che trascina all'abisso. È l'ubriacamento dei sensi e della ragione che fa credere indispensabile l'ebbrezza. È assurdo che un uomo ed una donna non possano contenersi. È un'ingiuria fatta all'umana natura e a Dio stesso. Se si è vigilanti a non cedere neppure nelle piccole cose al fascino dei sensi, e se si tiene l'anima nobilmente elevata nella preghiera e nell'uso dei sacramenti, se si vive soprattutto di Gesù sacramentato, fonte di purezza, la bassa natura può anche dare qualche fastidio, ma non è capace di vincerci. Noi non riflettiamo che la più piccola concessione fatta alla natura può darla in balia delle colpe. E non pensiamo che ad ogni momento, con la stampa, le curiosità vane, le immodestie, le mollezze e le occasioni prossime e remote del male, la sospingiamo volontariamente verso l'abisso. Se vedessimo il pulviscolo di impurità nel quale viviamo e respiriamo, non ci stupiremmo di sentirci nella soffocazione. Satana ci tenta, è vero, e certe nature più ardenti possono sentirsi maggiormente infastidite, ma questo non implica in nessun modo la necessità del peccato, bensì la necessità della vigilanza, della sobrietà e della preghiera. È un fatto innegabile che quando sopravviene un fattore esterno, anche accidentale, come il timore di contrarre un'infezione o la speranza di un guadagno, anche per gli esseri più ardenti sanno contenersi. Dunque, se ci sono, diciamo, con Gesù, gli eunuchi di necessità e di elezione umana, non ci potranno essere i puri e i casti per amore di un bene eterno? E se una creatura ha l'alto onore di appartenere anche sulla terra alla corte del Re Eterno, con una speciale consacrazione a lui, o più col carattere sacerdotale, questo privilegio di amore, sostenuto da tanti aiuti spirituali, non è sufficiente a conservarla illibata? In una sola messa ben celebrata, in una comunione, in un'ufficiatura, c'è tale profumo di purezza che basta ad imbalsamare anche il lezzo della miseria umana e a mutare un povero pellegrino della terra in un angelo. È necessario persuadersi di queste alte verità, perché la purezza e la castità sono le vie regali della vita cristiana, elevata al di sopra delle abiezioni della terra. La purezza è il segreto delle grandi opere di amore e di zelo, ed è come l'alone luminoso della nostra piccolezza che ci rende brillanti nel firmamento dello spirito e ci apre le porte del cielo. La purezza è la voce che fa penetrare innanzi al trono di Dio la nostra preghiera e la rende accetta, e la gioia più soave dell'anima, perché la testimonianza più forte della nostra unione con Dio. Bisognerebbe promuovere crociate speciali di preghiera per ottenere e conservare la purezza, e bisognerebbe custodire le aiuole prescelte del Signore con queste siepi insormontabili che impediscono il sopravvento del maligno spirito. Bisogna pregare e difendersi con l'amore puro e disinteressato verso Dio, cercando Lui solo sopra tutte le cose e pensando che una rinunzia fatta a Lui è seconda e ricca di gioie ineffabili. La soddisfazione dei sensi in realtà non li appaga, ma li rende più prepotenti. È un assioma dei sensi questo. Soddisfarsi significa non soddisfarsi, ma affamarsi e assetarsi, perché il peccato rende più pesante la carne ed annulla la resistenza dello spirito. Invece di sognare rimedi cervellotici e pretendere di soffocare il nemico dandogli la vittoria, bisogna volgersi a Dio e vivere di amore soprannaturale, unica fiamma che può far trascurare le fiamme fatue sempre emananti dalla putrefazione. Dio solo. Amen.
Meraviglia.
Ecco,
meraviglia.
È un poeta, è un innamorato, mamma mia, che
pensa, no? L'abbiamo detto tante volte, ma dunque la donna è l'unico mammifero femmina che ha il segno della verginità, gliel'ha messa il Signore. Evidentemente questo sigillo di garanzia ha un significato, se Dio l'ha messo, no? Per dire, il grembo di una donna è sacro, perché è il tempio della vita. Per cui ho voluto metterci un sigillo proprio per dire, guardate che la donna è stata fatta così per un fine. Che succede oggigiorno con tutti questi imbroglioni che raccontano storie incredibili, sessuologi, non sessuologi e tutte le balle varie? Praticamente chi è vergine si vergogna di essere vergine, invece dovrebbe vergognarsi di non esserlo più. Ecco, e diciamo che il matrimonio è una missione altissima, collaborare con il creatore nella procreazione, per cui i due si uniscono per questo motivo, per fare una famiglia. E invece no, si comincia a devastare tutto ancora in età appena dodicenni, eccetera, le ragazze, i ragazzini, e insomma la devastazione, no? Poi dopo la devastazione cosa vuoi che rimanga? Tu devi rifare una persona e questa persona dovrà così tanto pregare, ma ci saranno sempre, perché è come uno che ha sempre fumato, quando poi non sente il fumo, anche se vuole smettere, fa fatica a smettere. È uno che prende il caffè e non riesce più a vivere senza il caffè, poi gli togli il caffè, ma capito? Cioè questa dipendenza, no? Diventa un vizio alla fine, no? E allora Anna, se tu leggi il fioretto,
sì,
che ci sta
certo.
Dentro bene.
Sì, sì. Allora la carità del Figlio di Dio. L'esperienza interiore di Santa Chiara da Montefalco si può riassumere in questa sua sapienza. Tutta la vita dell'anima è l'amore di Dio. L'amore e la sapienza furono le caratteristiche principali, soprattutto dell'incredibile apostolato che fu chiamata a svolgere, seppure dal suo chiostro, dalla provvidenza divina, e che essa affrontò con una prontezza e una conoscenza pratica delle persone e dei loro problemi che sono in gran parte inspiegabili. Una volta si presentò alla santa un grande peccatore, mosso dal rimorso. L'uomo le confessò tutto il male che aveva commesso, pregandola con insistenza di intercedere per lui presso il Signore. Egli voleva convertirsi, ma forse si aspettava un miracolo, una liberazione istantanea da ogni sorta di tentazione, per cui non fece molto caso alle istruzioni della monaca sull'amore di Dio e sui modi per metterlo cristianamente in pratica. Quando ella si ritirò nell'oratorio a pregare per quel poveretto, percepì che Dio respingeva quell'uomo. Allora, mossa da una grande carità, chiese a Dio di prendere su di sé i peccati di quell'uomo e ottenne così per lui la sospirata grazia della conversione. Se poteva forse essere diversamente, quell'anima, amante di Dio e dei peccatori, aveva fatto proprio come il Figlio di Dio, che prese su di sé i peccati degli uomini per espiarli. Ecco, c'è anche un pensiero di San Gerardo Maiella. In tutto il tempo di silenzio mi impiegherò nella considerazione della passione e morte di Gesù Cristo e dei dolori di Maria Santissima. Bene.
Bene, allora salutiamo i nostri cari e pazienti ascoltatori, almeno da parte mia, perché devono portare pazienza. Ecco, però vedete che il dulcis viene in fondo, e allora prima mi sopportate quello che vi dico, poi però diciamo che c'è il dolce, l'insegnamento dolcissimo, illuminatissimo di Don Dorindo Ruotolo. Bene, allora un abbraccio a tutti e santa giornata, non solo giornata ma anche serata e nottata. Se avete caldo che non riuscite a dormire, provate a pensare, ma secondo voi in purgatorio si dormirà? Farà caldo? Ci sarà l'aria condizionata? All'inferno poi che calore ci sarà? E allora se non sopporto neanche quest'aria fresca di purgatorio, come potrò sopportare l'aria calda di purgatorio? Bene, vedete, bisogna sempre trovare una spiegazione. Gli dirò, non riesco a dormire, porta pazienza. E dice Gesù, se tu mi tieni sveglio vuol dire che posso pregare. E generalmente quando comincio a pregare mi addormento, ma guarda un po'. Santa giornata a tutti. Ave Maria.
Ave Maria.